così avrebbe dovuto essere, però una volta che si chiede la condanna di un imputato per il reato di devastazione, ecco che, voglio dire, determinate pene sono ovviamente direttamente, discendono direttamente da questo tipo di impostazione, cioè non è che il pubblico ministero poi sia stato particolarmente cattivo nel chiedere queste pene. Avrebbe potuto, secondo me, moderare le sue richieste, però nel momento in cui tu contesti questo reato, quelle sono le pene che sono previste dal legislatore, e quindi sono scelte di politica legislativa che non ci riguardano. Però il fatto che queste pene, a mio modo di vedere, siano sentite umanamente e dal comune senso di giustizia, obiettivamente da tutti, come pene eccessive e sicuramente non rispondenti a questa fattispecie, perché per Monè Massimiliano vengono chiesti 9 anni di reclusione, 9 anni di reclusione, e vedremo poi in concreto in cosa consistono i suoi comportamenti. A me sembra che il fatto che appunto da questa impostazione debbano discendere queste pene è già un indice che questo inquadramento giuridico è un inquadramento giuridico che non regge. E non regge non perché le pene siano eccessive, ma non regge perché queste pene eccessive sono state pensate per un tipo di condotta che è profondamente diverso, molto più grave e in situazioni completamente diverse da quelle che si sono verificate. Passiamo però anche poi ad analizzare quello che ha fatto questo terribile Monai, ecco. Perché in realtà Monai in questo procedimento ha avuto una sfortuna di fondo, cioè la sfortuna è quella di essere stato immortalato in quelle foto assolutamente drammatiche, peraltro tecnicamente molto riuscite, che inquadrano gli ultimi attimi di vita di Carlo Giuliani. Non fosse successo quello che è successo, comunque forse non ci fosse stato un fotografo a ritrarre quel tipo di episodio, io ritengo che probabilmente Monai non si sarebbe poi mai presentato, perché poi bisogna ricordare che comunque anche lui si presentò spontaneamente all'autorità giudiziaria e forse non farebbe neanche parte di questo procedimento. Certo è che comunque quelle foto fotografano un'azione che, come vedremo, l'analizzeremo, un'azione di pochissimi istanti e che poi non possono emotivamente cambiare il giudizio su quello che lui ha fatto quel pomeriggio. Che appunto, se ci liberiamo da questa suggestione, da questa trave per cui che lo ha fatto diventare uomo della trave, per cui ancora oggi non riesce a trovare un lavoro, è solo per quegli scatti, ma poi al di là di tutto in realtà la sua condotta, io mi sento di dire, nel corso del pomeriggio non è particolarmente violenta o indicativa. Allora, la prima volta lui compare alle 15.05 mentre si sposta da Piazza Alimonda in via Ivrea. È il momento immediatamente successivo alla prima carica, fa parte di quel gruppo di manifestanti che trova rifugio nelle vie laterali e lo vediamo in queste foto con le mani che sposta un cassonetto. Quindi, voglio dire, non mi sembra un'attività di danneggiamento o un'attività particolare. Spinge il cassonetto, vengono in quella situazione fatte delle barricate, perché comunque chi era nel corteo ritiene di doversi difendere da quella che è stata un'aggressione sulla cui violenza, insomma, mi sono già soffermato e ritengo di non dovermi soffermare. Però non compie niente di particolarmente rilevante. Lo troviamo poi in via Casaregis, ma via Casaregis è sostanzialmente insieme agli altri manifestanti. Pone in essere un unico comportamento attivo, sono 4 frame del reperto RAI 151-29, nei quali il Monai, con un coperchio di plastica, perché il pubblico ministero l'ha qualificato come segnale stradale, ma in realtà è qualcosa di molto più banale, è un coperchio di plastica di un cassonetto, diciamo così, dà un colpo a questi blindati che sfrecciano per via Casaregis, che sfrecciano per 5 volte con quelle modalità che abbiamo visto. Ora, mi sembra che Anche qui il tutto va contestualizzato, perché se noi effettivamente vedessimo questa foto statica e non sapessimo cosa è successo, cosa facevano quei blindati in via Casaregis, a parte, voglio dire, la simbolicità del gesto, perché non credo che colpire con un coperchio di plastica un blindato determini qualche conseguenza se non un grosso rischio per chi lo fa, ma in quel momento forse tutti avevano perso un po' la testa. Però mi sembra che, visto quello che facevano i blindati, come sfrecciavano i blindati e via dicendo, quello compiuto dal Monai sia un gesto che, tutto sommato, non è un gesto che, che riveste una gravità particolare. Lo vediamo poi, successivamente, in piazza in via Tolemaide, poco prima delle 15.30, tirare una pietra nei confronti di, diciamo, dei blindati che si ritirano, perché questa poi è la situazione. Quindi, come con gli altri manifestanti, segue quel flusso di blindati che torna in corso Torino. E io non è che voglia giustificare niente, nessuno, anche Monai mi sembra che abbia deposto in maniera molto, molto onesta, abbia anche riconosciuto i suoi errori, e quindi non sia qui a pretendere una medaglia. Però mi sembra che in quel contesto di blindati che sfrecciavano, di quella carica traumatica subita, di gente con le teste rotte, di lacrimogeni, eccetera, una volta che appunto i blindati si ritiravano dopo essere passati sui marciapiedi, per un miracolo secondo me non è successo niente in quei frangenti, ma comunque, ecco, il gesto di sfogo di un qualcuno che gli va dietro e tira una pietra, come dicevo, non merita una medaglia, ma non mi sembra un fatto poi di una rilevanza particolare. Quindi questa è la prima pietra che tira, forse poi le foto non lo mostrano, ne avrà tirate anche qualche altra, però questo è il comportamento di Monai, il devastatore, tira una pietra. Perché secondo me invece un piccolo approfondimento merita l'episodio del blindato. L'episodio del blindato, sul quale io non vi faccio vedere un filmato che ho già mostrato in udienza il 9 febbraio e di cui ho fornito un DVD al Tribunale. E in questo filmato, appunto questo filmato blindato ripreso dall'alto, dal minuto 5 al minuto 6, quindi in un minuto, in cui sostanzialmente era in atto questa azione di danneggiamento del blindato rimasto fermo, si vede benissimo qual è l'atteggiamento di Monai Massimiliano nei confronti del blindato. Allora, facciamo chiarezza. Innanzitutto ci sono alcune foto che lo mostrano mentre sostanzialmente lui va in una prima fase a dare un'occhiata. Si vede che sono foto che non è che non mostrano quello che è successo, ma mostrano chiaramente quello che è successo. Cioè, Monai, incuriosito, va e mette addirittura, gira la testa per vedere se vi erano ancora occupanti all'interno. E quello è l'unico momento in cui lui si avvicina a quel blindato. Dopodiché va in disparte e cosa fa? Ce lo mostra questo filmato. In realtà non è facilissimo individuarlo, però poi Zampese, che ha studiato il filmato, l'ho individuato di fronte a un televisore, non era neanche facilissimo, diciamo, con la maggiore definizione del computer è più facile. Si vede benissimo che nel corso di questo attacco, questa carica al blindato, il Monai è in una posizione assolutamente lontana dal blindato, verso i portici di Corso Torino, posizione peraltro dove viene ritratto in due ulteriori fotogrammi, che sono il 65F Olimpia 041 e 65F Olimpia 014, che proprio diciamo così riscontrano il filmato, nel senso che danno esatta conto di quella che era la posizione, cioè subito a ridosso degli scudi verso Corso Torino. E dicevo che il filmato, che però è più continuativo di una foto, dimostra che mentre vi è questo danneggiamento in corso, Monai assolutamente se ne tiene di sparte, assolutamente se ne interessa, ma non solo. Sul finire del blindato, sul finire del filmato, si vede il Monai che proprio attraversa gli scudi, è un'immagine piccola ma comunque chiara e intellegibile, attraversa gli scudi e si allontana in direzione Brignole. Quindi sostanzialmente non prende parte a questo tipo di danneggiamento. Mi sembra che in questo caso non si possa parlare nei suoi confronti nemmeno di concorso morale, perché il concorso morale, stiamo attenti, è uno strumento abbastanza pericoloso. Si può convenire che se qualcuno partecipa attivamente a uno scontro, tira pietre, tira da una sua partecipazione attiva, eccetera, eccetera, poi sostanzialmente rafforzi effettivamente l'intenzione, comunque dia un contributo causale, quantomeno a livello appunto di rafforzamento dell'altrui propositi criminosi in determinate situazioni. Però il concorso morale è un qualcosa che va maneggiato con molta cura. Quindi se io ho una prova di una partecipazione attiva a un determinato episodio, ecco che allora io posso spingermi a considerare integrato il concorso morale anche in relazione ad alcune condotte in relazione alle quali non c'è comunque una partecipazione attiva del manifestante in questo caso, visto che questi sono i fatti di cui stiamo parlando. Però nel momento in cui, a mio modo di vedere, il Monai dimostra di disinteressarsi di questo mezzo e di porsi in disparte, era presente, ma nessuno mi può dire che se uno è presente a una certa distanza anche dal blindato stesso abbia materialmente partecipato al suo danneggiamento. Cosa voglio dire? Voglio dire che in ogni caso, anche se il tribunale volesse ritenere integrato, e io ritengo nella forma del danneggiamento certamente, perché poi questo è forse l'unico bene in cui si scaglia la rabbia della gente, se anche il tribunale voglia ritenere integrata una sua partecipazione, per me non lo è, perché se guardate le foto, guardate quel filmato che ho trovato, questo tipo di responsabilità potrà essere esclusa. Comunque voi vedete che il Monai in relazione a questo blindato ha una mera presenza. Questo per dire che cosa, ancora una volta? Per dire che poi questo terribile Monai Massimiliano mette un cassonetto in via Ivrea, dà un colpo con un pezzo di plastica a un blindato che sfreccia, tira una pietra e poi in realtà si disinteressa di questo blindato. Lo troveremo in realtà anche in una fase successiva in via Tolemaide, a torso nudo, nelle fasi diciamo finali, immediatamente prima degli episodi di Piazza Limonda, ancora lo vedremo che tira sulla sinistra di via Tolemaide, lo vedremo tirare qualche pietra. Però insomma non mi sembra che, sempre in un'ottica non di distruggere qualcosa ma di contrapporsi alle forze dell'ordine, però questi sono poi i suoi comportamenti. Sono questi i suoi comportamenti e poi vi è appunto il famoso episodio della carica di Piazza Limonda, dove però, voglio dire, è un episodio che abbiamo analizzato, è un episodio che innanzitutto poteva essere, con una scelta di diverso ordine pubblico, poteva essere evitato, insomma non l'ho rilevato io, ma mi sembra che nel corso del suo esame lo stesso tribunale abbia capito che quel tipo di azione è stata l'ennesima azione non congrua assunta dalle forze dell'ordine in quel giorno. Si fa una carica su persone che comunque erano dietro dei cassonetti, rendendosi poi conto che questi cassonetti non si possono scavalcare, quindi trovandosi in una situazione di stallo. Si fa una carica con un contingente stanco, non equipaggiato, si fa una carica non sapendo che cosa succede in via Tolemaide, si fa una carica con dei mezzi dietro il contingente senza neanche sapere che ci sono questi mezzi dietro contingente. Peraltro che questi mezzi dietro contingente non ci dovevano stare, lo dicono sia il funzionario responsabile dell'ordine pubblico sia il comandante del contingente, e guarda caso poi i mezzi non ci dovevano stare per evitare che succedesse quello che è successo. Io però voglio dire che se analizziamo le tre foto che ritraggono Monai, questa è la prima e possiamo avere una scansione temporale di quella che è di quella che è stata la sua azione. Questa è la prima e io vi pregherei di fare attenzione anche a Carlo Giuliani, che in questo momento è ancora in piedi e si sta chinando per raccogliere l'estintore. Ecco. Questa è presa da un'altra angolazione, ma è una foto immediatamente successiva, cioè quella in cui il Carlo Giuliani si è piegato, il ragazzo con la felpa grigia che stava probabilmente tirando qualcosa ha appena fatto il suo lancio e si sta allontanando e Monai è ancora ritratto, poi c'è la successiva terza foto, esatto, in cui Monai qui sta già abbandonando la trave e se non ne siete convinti è sufficiente vedere il filmato per vedere che in questa fase lo stesso abbandona la trave. Cosa voglio dire io? Voglio dire che al di là del fatto che queste foto hanno fermato questo momento e lo hanno fermato e indicato come uomo della trave, in realtà questa è un'azione che dura pochissimo, dura pochi secondi. Ce lo dice anche il test Zampese. Ora ho perso il riferimento, ma comunque se leggete la deposizione del test Zampese vi rendete conto che lo stesso dice sì, in effetti poi l'azione di Monai dura pochi secondi. Che duri pochi secondi peraltro è dimostrato dal fatto che in tutte le altre foto, sono numerose, che riguardano Piazza Limonda e riguardano la camionetta, Monai intorno alla camionetta non c'è mai, cioè gli unici tre reperti in cui si vede sostanzialmente sono quelli che abbiamo mostrato. Questo dimostrano come in realtà d'impeto, seguendo i manifestanti, lo stesso è arrivato sulle camionette, ha dato un colpo con la trave, un colpo, forse due al massimo, e si è allontanato. Questo non per voler dire qualcosa di diverso da quello che è successo, ma anche per cercare di poi indicare, fare capire chiaramente quello che è successo e quello che è il suo comportamento. Quindi a me sembra che attraverso l'analisi di quello che è stato poi tutto il comportamento di Monai Massimiliano, poi si potrà vedere come in realtà questo ragazzo non abbia fatto quello che, voglio dire, suggestivamente si può ritenere, magari vedendo l'immagine fuori dal contesto, eccetera, eccetera. Se lo si segue per tutto il pomeriggio, ha tirato qualche pietra e ha avuto la sfortuna in quel momento in cui succedeva di tutto di incrociare in quella camionetta, ecco. Però voglio dire, se non ci fosse stato quell'episodio, io ritengo che tutto sommato la sua condotta non è così grave. Comunque, anche alla luce di un'analisi della sua condotta, che io prego il tribunale di fare, il tribunale farà sicuramente, poi ci si renderà conto che una volta di più il discorso della devastazione, secondo me, non può stare in piedi, non può stare in piedi nei suoi confronti. Allora ci si potrebbe chiedere come dobbiamo valutare i suoi comportamenti. Io dico che una volta derubricato il commesso reato a quelli che sono poi i reati che il Monai ha materialmente commesso, che sono delitti di resistenza, delitti di danneggiamento, ma non certo di devastazione, ci si debba chiedere sostanzialmente se possa essere applicata in questo caso qualche causa di giustificazione. Io devo dire la verità, non parlerei né, ritengo si possa parlare, né di legittima difesa né di stato di necessità, però se andiamo ad analizzare quelli che sono gli elementi della scriminante di cui articolo 4 del decreto legislativo 288-44, a me sembra che questa scriminante nel caso di specie possa trovare applicazione. Il PM ritiene che il momento di rottura dell'ordine pubblico, così come c'è stato descritto dalla dottoressa Dalla Porta, e il momento di inizio del caos, che poi è rappresentato dalla carica del contingente dei carabinieri sul corteo di Via Tolemaide, non sia una carica né illegittima né arbitraria, ma al massimo un comportamento che rientra nelle scelte di ordine pubblico al massimo appunto di discutibile opportunità. Io in realtà noto una notevole discrepanza appunto tra la valutazione che il pubblico ministero dà delle condotte che sono poste in essere dallo stesso contingente, ad esempio sui giornalisti, e da quelle che sono poste in essere sul corteo. Cioè, secondo me i carabinieri fanno sul corteo esattamente quello che fanno sul singolo. Quindi non capisco perché il pubblico ministero nei confronti del singolo dica sì, effettivamente è un atto censurabile, illegittimo, penalmente rilevante, però non rilevante in questo procedimento, e invece di fronte alla carica delle tute bianche dica ma no, semplicemente si tratta di una scelta di ordine pubblico. In realtà lo spiega nelle sue conclusioni, lo spiega in 7-8 pagine, un po' fumose, io le ho lette, mi è venuto anche un po' di mal di testa, devo dire la verità, però sostanzialmente credo di aver capito che la sua giustificazione sia sostanzialmente questa, cioè dal momento che vi erano dei soggetti appartenenti al blocco nero che sono confluiti nel corteo, seppure dica non in maniera consistente, né in maniera significativa, né in maniera rilevante, però insomma c'è stata qualche infiltrazione, e visto che c'è stato qualche lancio da parte del corteo nei confronti dei carabinieri, cosa che in realtà mi sembra che sia assolutamente smentita dalle immagini, forse ce n'è stato uno, ma forse successivo, comunque lanci non ce ne sono stati, dice insomma siccome c'è stata questa infiltrazione, c'è stata qualche lancio, allora caricare il corteo diventa una mera scelta di gestione dell'ordine pubblico, discutibile quanto si vuole, però non si può andare oltre questa valutazione, quindi né illegittima né arbitraria. Io personalmente in realtà ho rilevato almeno 7 profili di legittimità di questa carica. Allora, innanzitutto questa carica è stata fatta contravvenendo a uno specifico ordine che obbligava quel contingente ad andare da un'altra parte, voglio dire poi ad andare da un'altra parte a tamponare una situazione veramente di emergenza. Quindi nel momento in cui il contingente si è trovato ad attaccare il corteo delle tute bianche ha disatteso questo ordine, ma non solo, lo ha disatteso 2 volte, perché la centrale operativa in quel frangente aveva espressamente avvertito quel contingente di fare velocemente, di andare in Piazza dei Giusti velocemente, perché stava arrivando quel corteo. Quindi è ovvio che se il contingente non solo non va in Piazza dei Giusti, ma addirittura si attacca e si scontra con questo corteo, mi sembra che quindi disattenda un ordine e quindi addirittura lo disattenda 2 volte. Quindi già in questo aspetto ci sia già una duplice illegittimità di questa carica. Una carica che avviene in totale dispregio della catena di comando, perché è una carica, lo ha sottolineato il consulente della Porta, lo ha sottolineato ampiamente, provato l'avvocato Tambuscio, quindi non ci ritorno, è una carica che non viene assunta e decisa, ordinata dal funzionario dell'ordine pubblico, è una carica che viene ordinata dal capitano Bruno, che era il comandante del contingente dei carabinieri, e quindi anche a questo sottoprofilo c'è un profilo di legittimità. Ma poi ovviamente l'illegittimità più palese ed evidente è il fatto che al di là di tutto interviene una carica nei confronti di un corteo autorizzato, pacifico, non equivoco, che il capitano Bruno si è arrogato il diritto di disperdere, non si sa bene perché. Ma quindi abbiamo un corteo autorizzato che di fronte ai carabinieri si compatta dietro gli scudi e un comandante del contingente, che non era neanche deputato a farlo, che si arroga il diritto di dire io questo corteo lo disperdo. Quindi, secondo me, più illegittimità di questo non so veramente di cosa dobbiamo aspettarci allora per ritenere un comportamento delle forze dell'ordine illegittimo. Ma soprattutto questa carica poi è stata illegittima nelle modalità. Cioè, oltre ad attaccare un corteo pacifico, inerme, eccetera, è stato attaccato con delle modalità di per sé illegittime, perché è stato attaccato con l'uso di spranghe e di bastoni fuori ordinanza, è stato attaccato con un uso illegale dei lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, oltretutto in una situazione in cui non andavano neanche sparati, però già secondo me il fatto che fossero sparati ad altezza d'uomo è il fatto più immediatamente rilevante, ed è stato attaccato attraverso delle cariche criminose poste in essere coi blindati. Quindi questi sono altri 3 profili di legittimità, per cui secondo me questa carica è 7 volte non arbitraria, ma 7 volte illegittima, il che però tra l'altro ci permette anche di rispondere ad un'affermazione secondo me sinceramente sconcertante che è stata fatta dal pubblico ministero nel corso dell'udienza, che nel disperato tentativo di trovare una giustificazione alla carica poi arriva a dire perché poi che la carica comunque una volta che è fatta doveva essere fatta così, cioè ci dice nel momento in cui il contingente interviene a torto ragione a quelle modalità, allora io vi chiedo perché se una carica ci doveva essere, perché comunque l'ordine è stato dato secondo una valutazione che questo soggetto ha fatto, con quale modalità avrebbe potuto essere fatto se non in maniera diversa? Allora, mi chiedo se è normale a attaccare sparando lacrimogene all'altezza Duomo, caricando coi blindati, sparando con, attaccando i poveri manifestanti con i tubi di ferro nastrati. Ecco, mi chiedo se effettivamente queste erano le modalità della carica, che poi secondo me è già un discorso assurdo in sé, perché come in un processo per omicidio andare a dire ma non si doveva sparare, ma una volta che uno ha sparato era il modo in cui si doveva sparare. Comunque diciamolo chiaramente a gran voce che quelle non sono comunque le modalità con cui questo corteo doveva essere attaccato, qualsiasi cosa avesse fatto questo corteo. Posto che il corteo nulla aveva fatto, meno che meno possiamo giustificare questo tipo di carica. D'altronde il pubblico ministero in questo si è mostrato sicuramente, ha mostrato delle valutazioni assolutamente non condivisibili. Ad esempio egli sostiene che l'uso dei manganelli fuori ordinanza non ha nessuna rilevanza in questo procedimento, in cui sì e no stiamo comunque a valutare, anche lui l'ha affrontato il problema della legittimità e dell'arbitrarietà di una carica. Lui dice no, non ha nessuna rilevanza, perché poi in sostanza quello che si prende la manganellata non è che ha la percezione di prendersi una manganellata con un tubo di ferro rispetto che con un semplice manganello. In realtà forse chi la manganellata se la prende la percezione di un qualcosa di diverso la sente, e peraltro come dicevo tutte quelle teste rotte e quelle facce insanguinate sono figlie di un'impostazione per cui i carabinieri in larga parte sono andati in piazza con le spranghe, e sono andati in piazza con le spranghe, ha ragione l'avvocato Tambuscio, io lo devo sottolineare quello che ha detto, mi trova perfettamente d'accordo, quelli sono andati in piazza con le, se un contingente di carabinieri va in piazza con le spranghe non per tutelare l'ordine pubblico ma per rompere delle teste, lo ha detto lui e lo ribadisco io, e sono loro che hanno determinato la rottura dell'ordine pubblico in questo procedimento, va detto a gran voce. Non perché hanno la divisa ci si può permettere di essere scriminati da qualsiasi comportamento, ci si può permettere di attaccare un corteo pacifico che nulla aveva fatto in quel momento e di attaccarlo sparando lacrimogeni all'altezza d'uomo e spaccando teste con i tubi di ferro nastrati. Quindi il tubo di ferro nastrato non è un aspetto che deve essere affrontato in una commissione parlamentare. In una commissione parlamentare si dovranno affrontare se quel tipo di manganello che ha in dotazione le forze dell'ordine è lesivo o meno. Invece l'utilizzo di un tubo nastrato è qualcosa di cui si deve occupare la Procura della Repubblica, perché è un reato, ed è un reato gravissimo, di fronte al quale a mio modo di vedere ci si è tappati gli occhi per poi non dover giustificare che questa carica è stata illegittima. È poi chiaro che l'uso di questi mezzi è stato altro che non essere stato influente, ha aumentato la percezione della gente, cioè la gente è rimasta sconvolta, oltre che innanzitutto all'ingiustizia di questo tipo di comportamento, perché non si capiva perché era successa, era avvenuta quella carica, era quella la rabbia delle persone. Perché io mi ricordo, ad esempio, divago leggermente, che il Monai, quando successero i fatti, quando venne arrestato, lui mi disse ma io spero che ci sia un processo, perché spero che si possa capire cos'è successo. Cioè lui era, diciamo così, ancora sentiva della rabbia per quello che erano state le modalità con cui era stato interrotto il corteo e per quello che aveva visto in piazza. Aveva visto in piazza quello che abbiamo visto qui, cioè abbiamo visto in piazza gente con le spranghe, gente che sparava manganellate all'altezza d'uomo e gente che non a caso dopo la prima carica, quel breve contatto, come lo descrive il PM, ha spinto un corteo dietro 209 metri. Quindi questo va anche detto obiettivamente. Quindi a me sembra che sostenere che questa carica non sia arbitraria, non sia illegittima, sia un'enormità. Questa carica era arbitraria ed era illegittima. Però, dice il PM, come ho detto prima, la frammenta, dice, ma il discorso della frammentazione ha una sua logica, cioè, secondo me è chiaro dove vuole arrivare la pubblica accusa, cioè vuole arrivare a dirvi, signori, se anche quella carica è stata illegittima, io non lo dico, per me è stata una scelta di opportunità, di ordine pubblico, però poi, insomma, non è che per due ore sia andata avanti con una serie di cariche, è stato un momento, c'è stato un contatto, un altro contatto, poi quello che avvenne dopo non è più giustificabile. A me sembra di aver dimostrato che, in realtà, quello che è venuto dopo è seguito senza soluzione di continuità a quella prima carica. Cioè c'è stata quella prima carica, poi ce n'è stata una seconda, poi ci sono state le cariche dei blindati. Per l'amor di Dio, sono il primo a dirlo, tutto questo parapiglia poi è successo perché ovviamente alle cariche dei carabinieri delle forze dell'ordine rispondeva una reazione dei manifestanti. Non è che dica che erano solo i carabinieri ad andare avanti. Però io dico che i carabinieri sono andati avanti tutto il pomeriggio a caricare, perché hanno caricato con i blindati, dopo l'episodio del blindato è intervenuta la polizia di